C'era un'altra domanda che mi voleva fare.
Mi è venuto in mente, non era preparata rispetto a quello che lei ha detto, era importante anche secondo me dire che tutto quello che lei ha potuto fare in questi anni, le donne hanno potuto avere delle risposte, chiedere, anche mettersi un po' a nudo, perché c'è stato un cambiamento radicale della posizione della donna dai tempi della lussuria passata ai tempi della lussuria moderna, in quanto nel secolo scorso, nel Novecento, c'è stata una rivoluzione sessuale non solo in termini mentali ma proprio anche fisici, con l'introduzione per esempio dell'anticoncezionale, che è una cosa fondamentale, perché si è liberata la donna del peso dell'essere solo vista come essere di procreazione, ma è riuscita a esprimere la sua sessualità, che è venuta con una guerra forse tra i sessi, e c'è stata poi una rivoluzione sessuale nel generis. Mi viene in mente quella frase che abbiamo letto l'altro giorno insieme di Paolina Bonaparte, che dice: bambini, meglio iniziarne 100 che comportarne a termine uno. Quindi questa è sicuramente un esempio di come questa cosa sia e possa essere vera. Non lo so.
Io la vedo come un po' gelida, per una frase di questo genere.
È la contrapposizione, no? La donna che adesso invece si è liberata di questo pensiero, perché comunque può vivere liberamente la sua sessualità e decidere liberamente di avere e concepire un figlio nel rispetto dell'emozione, del sentimento, dell'amore, insomma.
Sì, è una visione un po' idillica, comunque sì. C'è da dire una cosa, che quando io facevo queste indagini, tra l'altro io ho fatto anche un'indagine sulla sessualità in menopausa, e mi ricordo che avevo uno strumento in cui chiedevo di parlare di varie cose, e facevo anche un piccolo test, e nello stesso tempo facevo una premessa: adesso le chiederò di parlare di cose personali e private, se lei si sente di parlare io registro quello che lei dice, altrimenti lei è libera di non rispondere. Ed era appunto i tempi della sessualità, il desiderio, la frequenza, tutti quelli che sono i parametri normali della sessualità. Dopo un po' ho smesso di farla questa premessa, perché la liberazione era già a livello verbale, cioè queste donne erano estremamente soddisfatte all'idea di poter parlare finalmente di qualcosa, donne in menopausa non sono giovanissime, e quindi di qualcosa che...
Ma non per questo non provano certe emozioni.
Certo, appunto, che era stato sempre tenuto compresso e ho imparato un sacco di cose, ho imparato che molte avevano avuto delle storie molto dolorose, che erano state madri ottime, mogli estremamente fedeli, ma che una volta entrate in menopausa, c'è un libro di un'americana che si chiama Menopausa che sollievo, a un certo punto da una parte erano sollevate dall'idea di non dover più suscitare pulsioni erotiche ad ogni costo in qualunque individuo di sesso maschile trovassero sul loro percorso, e dall'altra invece di poter finalmente esercitare tranquillamente, perché c'era una contraccezione naturale, una libera
apertura da qualsiasi peso, cioè il senso di
e anche lì ho dovuto chiedere l'intervento dei ginecologi, perché lei parla così, ma la contraccezione, nonostante sia piuttosto diffusa, non è poi così seguita, ben corretta,
certo,
così eccetera. Tra l'altro c'erano donne che erano in menopausa da 2 anni, ma non avevano rapporti sessuali per timore di restare incinte. Allora ho dovuto chiedere, siccome si facevano dei prelievi di sangue con tutti gli esami ormonali, eccetera, eccetera, ho dovuto chiedere ai ginecologi che dicessero espressamente se la donna era fertile oppure no, perché dai rilievi degli esami ormonali si poteva vedere se esisteva la ulteriore possibilità di procreare oppure no, perché a volte c'era un'ignoranza così diffusa per cui dopo 2 anni certo, loro pensavano di poter ancora concepire. Questo per dire che l'educazione sessuale non è così diffusa come si crede, che i medici non sempre sono molto aperti in queste cose, che i tabù del ginecologo ma anche del medico sono ancora diffusi, che, e questo riguarda non soltanto le donne ma anche gli uomini.
Certo.
Anche perché le donne sono delle clienti abituali dei ginecologi perché curano il loro corpo e tra l'altro c'è una cosa importante che volevo dire a proposito delle emozioni, sempre rifacendomi a quanto diceva Iole Baldaro Verde, cioè le emozioni nascono dalla sensorialità nel bambino. Basta pensare che il bambino fin dall'inizio ha le zone erogene, no? Quindi già questo si dice eros, sì, no? Le zone erogene sono, io dicevo alle donne, quando avrete il vostro bambino, paciugatelo, gli dicevo, che è un termine bolognese per dire carezzatelo, toccatelo, così eccetera, proprio perché attraverso il tatto, che è uno dei sensi che vengono, attraverso l'udito, attraverso la voce, la carezzevolezza o meno della voce, eccetera, questi bambini imparavano a trasformare la sensorialità in emotività, giustissimo quanto diceva Iole prima, e in qualche modo acquisivano quell'alfabeto degli affetti che adesso addirittura alcune scuole si preoccupano di insegnare, perché non c'è solo la famiglia, c'è anche la scuola.
Certo.
Per esempio, esistono delle scuole in cui gli insegnanti insegnano a verbalizzare le emozioni, a non, per esempio c'è un meccanismo di difesa in psicologia che si chiama l'acting out. L'acting out vuol dire tramutare in un pulso in azione senza rifletterci sopra.
L'agito.
Ed è l'agito.
L'agito.
Ed è il meccanismo di difesa più diffuso nella devianza sociale, nella delinquenza minorile, eccetera, eccetera. Allora, il trasformare, per esempio, quello che era arrabbiato, io ho avuto anche pazienti molto arrabbiati, a volte tra i giovani o tra le signore la rabbia nei confronti di qualcuno, vado a tagliargli le gomme della macchina, così eccetera. Questo è un acting out. Invece se tu ne parli, ne discuti, l'emozione, l'affetto, la rabbia si possono sedimentare, precipitare, placarsi, in qualche modo sono state verbalizzate, sono state condivise con qualcuno,
quindi anche razionalizzato.
E quindi anche hanno un impatto cognitivo sopra e perciò sono più facilmente gestibili. Perché il discorso che faccio io, ecco, per esempio le emozioni, la donna emotiva, le emozioni sono le emozioni. C'è un libro di uno psicanalista che si chiama Ferro, che è molto bravo, così si chiama Evitare le emozioni, vivere le emozioni. La maggior parte della gente cerca di evitare le emozioni, le considerano poco razionali, disadattive. C'è voluto Darwin per modificare questo modo di pensare. Le emozioni erano un sottoprodotto del pensiero, come la fantasia, si pensava che fosse un sottoprodotto del pensiero. Le emozioni erano disadattive, disorganizzanti, ancora adesso così. La pubblicità è ambigua in questo, perché da una parte parla di emozionatevi, questione di feeling, le emozioni, eccetera. Dall'altra parte dice l'uomo che non deve chiedere mai, oppure il macho, così, eccetera, e così via. Allora, le emozioni sono estremamente importanti, ma vanno, diciamo così, gestite.
Se
sono come la lussuria. Cioè, se sono in eccesso possono diventare disadattive, ma anche il mangiare va gestito. Se io mangio in un certo modo, mangio in modo corretto, adeguato e così via. Se mangio troppo, sto male.
Ma infatti i peccati capitali, lussuria e gola sono
appunto,
sempre andati di pari passo,
appunto,
no?
Le emozioni vanno gestite, non vanno inibite, non vanno evitate, vanno vissute diciamo così, condivise e gestite, cioè contenute con un certo controllo, ma non con un controllo
anche
totale.
Perché se no nasce la frustrazione.
Perché se no nasce la frustrazione, nasce l'angoscia, nasce l'inesperienza, nasce l'acting out. Cioè io anziché così dire sono arrabbiato e magari dire a quello con cui sono arrabbiato con te perché hai fatto questo e questo e questo, gli vado a tagliare le gomme della macchina. Io ho avuto una ragazza che ho dovuto trattenere dall'andare dal moroso a tagliargli le gomme della macchina, diciamo, ma non che l'abbia trattenuta fisicamente, così eccetera, ma gli ho detto ti sembra che sia una cosa veramente fattibile questo e quell'altro. Quindi le emozioni sono importanti e sono una componente fondamentale dell'erotismo. E anzi stabiliscono la, diciamo così, la divisione tra l'erotismo e la lussuria, quale oggi viene percepita, perché le emozioni sono gli affetti e gli affetti effettivamente sono importanti perché così è la parte relazionale.
Sì, un po' questa nella società di oggi, quello che diceva anche lei con le pubblicità, viene a mancare. Perché viene sempre portata avanti questa fisicità, questa visione del corpo perfetto, di tutto, tutto è subito, è sempre un acting out, cioè l'arrivare subito al, senza considerare l'emozione.
Beh, qui veniamo proprio al discorso.
L'emozione dei giovani, la passione del provare un desiderio, del provare un piacere, del provare gioia, anche nello scoprire il sesso. È molto importante, ai giovani questa cosa arriva un po' poco a volte, arriva molto la fretta di e si perde l'emozione.
Ma anche questo perché siamo in una società,
certo,
come è stata definita, società svergognata,
cioè sì, sì.
Una società in cui quello che conta è, diciamo, essere sulla cresta dell'onda, essere visibili. Noi abbiamo degli spettacoli televisivi dove la gente va a raccontare delle cose terribili.
E hanno un audience pazzesco.
E hanno una grande audience perché la cosa più importante e la cosa che fa più paura è non essere nessuno, non avere nessun potere. E questo è, oppure essere così, diciamo. Quindi la vergogna, che vuol dire timore di essere smascherato, timore di violazione della propria intimità, della propria privacy, eccetera, così, diventa diciamo, l'altro versante, l'altra faccia della medaglia di una situazione in cui è importante essere visibili, si parli male di me purché si parli di me, insomma, in qualche modo. Ed sono le contraddizioni della nostra società, una società svergognata, una società narcisistica. E ancora una volta torniamo sul discorso della lussuria, cioè la lussuria è padronanza dell'altro per il proprio piacere, in cui io sono al centro dell'universo.
Egoista.
La storia di Narciso tutti la conoscono, Narciso era il giovane bellissimo, che specchiandosi nell'acqua si innamorò di se stesso e si innamorò tanto che ci cascò dentro e annegò. E così. Aveva rifiutato l'amore di Eco, e Eco si era trasformata soltanto in una voce perché non era ricambiata. Ebbene, così diciamo, la nostra società è una società narcisistica in cui quello che conta sono io e sono io che devo essere più bello, più perfetto. Io vi avevo portato, io ho, come voi sapete, mi sono occupata anche di patologie alimentari, vi avevo portato delle testimonianze di, noi abbiamo raccolto, abbiamo fatto un grosso lavoro con il Sant'Orsola a livello di patologie alimentari e con un istituto analogo in Friuli, proprio per avere dei confronti. E avevo portato delle testimonianze di ragazze che avevano scritto, diciamo, contraddicendo completamente tutto ciò che ho detto prima circa le emozioni e la femminilità. Perché sono in una specie di delirio narcisistico E contraddicendo proprio anche gli aspetti più pregnanti della femminilità, alcune frasi. Quindi, sto male nel mio corpo, sto male da tutte le parti, odio il mio corpo, me lo tirerei via. Vomitavo proprio per esprimere il rifiuto di me stessa. Io me lo strapperei questo corpo, non lo riconosco. Un'altra. Odio il mio corpo, non devo pensarci, non devo guardarlo, non devo guardare gli specchi e non voglio essere guardata. Un'altra. Essere magra per me significa essere lontanissima dal mio passato, da tutto quello e quelli che mi perseguitavano. Ecco, questo è molto importante, più di tutto. Sono l'opposto del mio passato. Le mie ossa me lo dicono e questo mi toglie l'angoscia e la paura che ho sempre dentro. Un'altra ancora. Sono magra. Dicono che sono un mostro. Per la bellezza per me è fatta di ossa tese sotto la pelle che tira. Mi piacciono le braccia scheletriche, il buco della pancia, le scapole che sembrano ali di legno, le gambe simili a quelle dei fenicotteri. Un'altra ancora, non voglio sembrare una donna. Mi strapperei a morsi quel lieve accenno di seno che mi sta scomparendo sul petto. Se soffro la fame è per questo, perché voglio frenare ogni sviluppo del mio corpo, voglio semmai che il mio corpo deperisca, che la carne si sciolga, che trionfi lo scheletro. Da tutto vorrei estrarre la forma, il disegno, l'essenza. L'essenza non è la carne, è l'anima. Dietro a un'implacabile determinazione si cela una paura devastante, quella di non riuscire ad andare oltre l'impossibile. E ancora, è come decidere di perdermi nella mia anima, dimenticando le coordinate dell'esistenza. La mia anima, se potessi raffigurarmela, non la poserei all'interno del mio corpo, ma ne farei una sorta di ombra liquida e imprendibile, come un'onda notturna o una fiamma scura. Il mio corpo ne sarebbe disabitato. Notate che sono anche cose belle, quasi poetiche, no? Ma in cui è proprio assente ogni forma di emozione positiva e in cui quello che domina è la visione narcisistica, solipsistica, unica di sé, come è il proprio bisogno, che è qualcosa di diverso dal proprio desiderio, cioè bisogno di negare la propria femminilità. Intanto le anoressiche, voi sapete, sono amenorroiche, no. Quindi negano proprio la possibilità, non solo le mestruazioni, ma negano la possibilità di essere fecondate, di procreare, eccetera, e negano tutto ciò che è femminilità, il seno, le rotondità femminili e così via. Quindi siamo proprio in una società narcisistica in cui quello che conta è l'io, ma non l'ideale dell'io così, un io che noi abbiamo fabbricato più sulla base delle nostre paure, delle nostre angosce, che non sulla base dei nostri desideri. E comunque in un vuoto di affetti, in un vuoto di relazioni, in un vuoto che non sia altro che di pensiero ossessivo e assillante. Quindi qui conta molto la vergogna, il senso di colpa, così eccetera. Queste donne si sentono in colpa se hanno mangiato un pezzettino di mela, lo vomitano, lo rifiutano, lo buttano fuori, così. Insomma, per dire che siamo in una società che nega gli affetti e nega le emozioni.
Le anoressiche negano anche la sessualità totale.
Naturalmente negando la femminilità, sì. Negano la propria identità di genere, che è la base della nostra identità corporea, tra l'altro, no? Così.
Lasciando la psicopatologia, tornando a un discorso culturale, sì. Pensavo si potesse fare una riflessione su una questione, cioè se la lussuria sia ancora considerata un vizio nella nostra società. Adesso abbiamo ricordato il 68, quindi pensavo lo slogan «Fate l'amore, non la guerra», e appunto il 68 ha tolto dai vizi la lussuria, a parte i reati che noi conosciamo, appunto della violenza, dello stupro, la pedofilia, queste cose appunto sono una cosa differente, ma la lussuria è ancora considerata un vizio oppure è alla frontiera, l'ha superata? Perché già nella nostra cultura la lussuria è considerata sì un vizio, ma non grave. Noi pensiamo a Dante, considera la lussuria proprio al limite dei vizi, anche nell'inferno c'è una classificazione dei gravi, no? Cioè, si va diciamo verso i peccati più gravi, ma il meno grave è la lussuria. Quindi il 68 in qualche modo ha ripreso questo spirito, secondo lei? È stato ricordato prima.
Ma io direi che ci sia una differenza fondamentale, no? Intanto, Paolo e Francesca, i lussuriosi, così eccetera, del quinto canto dell'inferno, sono oggetto di pietà, no? Perché sono vittime della fragilità umana, così. E poi c'è dentro Dante, che poi tutto sommato è un guelfo, cioè un clericale, no? Un difensore del Papa, certo, in qualche modo. Quindi la lussuria è un peccato. La lussuria non è un peccato laddove si è erotismo. Non credo che il 68 abbia, cioè in una fase così chiamerei spasmodica, no? In cui veramente si rompevano tutti i tabù, si rompevano tutte le regole, le situazioni organizzate, così c'era questa, le comuni che tutti stavano insieme, le ragazze che stavano con tante persone, eccetera. Però non credo che sia stato se non una fase intermedia e in una situazione di rottura, in cui bisognava rompere degli steccati, rompere dei fili, diciamo così, dei reticolati e così via. La lussuria, non so, per esempio, io purtroppo sono un clinico e quindi penso anche alle parafilie, no? Così eccetera. Una volta le parafilie, cioè il voyeurismo, l'esibizionismo, eccetera, anche la pedofilia, no, la pedofilia è un altro carattere, così eccetera, erano considerate perversioni. Adesso invece c'è una certa liberazione, per cui molte delle situazioni che una volta erano considerate perversioni e peccaminose sono accettate, purché, ecco, nella pedofilia c'è la violenza, in forme che noi chiamiamo di tipo che non corretto, c'è appunto la violenza sull'altro, per esempio, non so, se l'altro non è consenziente, no, così, allora qualunque forma di prevaricazione anche sessuale, anche se in grado di dare un piacere, è un piacere narcisistico. E quindi, diciamo così, noi abbiamo da una parte l'accettazione di una forma di sessualità non limitata a come diceva Iolle, alla posizione del missionario, alla sottomissione, cose del genere, così, ma con una grande fantasia erotica, eccetera. Ma un limite che va sempre tenuto presente, che è quello di non prevaricare sull'altro, di mantenere il rispetto dell'altro. Altrimenti è veramente lussuria, e cioè con una connotazione di carattere negativo. E il 68 ha così, come l'Otre dei Venti, quando Eolo lo liberò, c'è stata questa orgia di vento, però poi le cose si sono messe un po' tranquille. Purtroppo non è sempre così, in una società narcisistica a volte ci sono queste prevaricazioni. Ma sono casi individuali. Lo psicologo, ecco, una cosa importante, per esempio, parlando della vergogna, volevo parlare di un'altra cosa, cioè anche della vergogna del terapeuta, dello psicologo, no? Lo psicologo, intanto, non, come dicevo prima, non giudica mai. Lo psicologo tratta i casi individuali, non ha la ricetta per tutti. Allora, ogni caso va considerato nella sua individualità. Allora c'è quella persona che ha quel comportamento e io valuto quel comportamento insieme a lui, cerchiamo di capirne le connotazioni, eccetera. Molti invece temono di andare dallo psicologo perché lo psicologo è, diciamo così, lo scrutatore dell'anima, o quello che così in qualche modo penetra nella tua privacy. Allora, tante volte mi dicono, mi dicevano, a lei devo dire tutto. Dico, non è mica vero. Dicevo io, lei deve dirmi quello che si sente di dirmi. È così, eccetera. E poi lo psicologo deve avere anche rispetto dell'altro, non deve essere voyeurista o penetrare nell'altro. Lo psicologo non è il medico dei matti, non necessariamente, può collaborare con lo psichiatra, ma anzi è un collaboratore estremamente funzionale, perché non basta, il farmaco può servire per la parte organica della patologia psichiatrica, mentre invece lo psicologo interviene sui comportamenti, lo psicologo studia i comportamenti, lo psicologo non dà delle ricette, non può dire, è un osservatore, uno studioso del comportamento umano, e non dà delle ricette, non dà delle regole, non dà delle prescrizioni, non dà dei consigli. Cioè cerca di elaborare insieme alla persona. Io dico che è come quando si va in un labirinto, no? Lo psicologo non ti prende per mano e ti porta all'uscita. Lo psicologo prende una lampada e illumina il cammino. Poi può darsi anche che tu vada a sbattere contro un muro, però sai dov'è cominci a vedere dov'è la strada. Così. Lo psicologo deve aiutarti ad aiutarti, cioè deve aiutarti a farti diventare capace di gestire la tua vita. Quindi molti si vergognano di andare dallo psicologo perché, ripetono, devono. Lo psicologo per definizione è quello che non parla di sé. Quindi di lui non so niente e gli devo dire tutto. Lo psicologo spesso ha un... lo psicologo non guarda, è difficile che guardi in faccia veramente. O è uno psicanalista e sta dietro di lui, che è sdraiato sul lettino, o è uno psicoterapeuta e generalmente non scruta in faccia la persona per vedere se dice la verità o se dice una bugia. Anzi, uno dei nostri impegni è quello di cercare di permettere all'altro di deviare lo sguardo. Perché? Perché altrimenti ci si vergogna, perché altrimenti si fa dello psicologo una sorta di giudice, cosa che lo psicologo non è, o una sorta di consigliere, cosa che lo psicologo non è, e ci si vergogna di esporsi senza difese. Come ricordavate, la vergogna è sentirsi inerme davanti a qualcuno, esporsi senza difese di fronte a qualcuno che ti può giudicare e valutare negativamente. Quindi non bisogna aver vergogna dello psicologo, ma lo psicologo deve essere attento a preservare, a rispettare l'individuo e a non giudicarlo. È tardi?
C'è...
No, io volevo concludevo, non so, dopo ci sarà magari qualche domanda che vorranno fare. A proposito dell'intervento che ha fatto lei, volevo sottolineare il fatto che ho letto che c'è un filosofo che si chiama Jeremy Bentham che ha suggerito di abbandonare oggi il termine lussuria, perché lei si rifaceva a questo discorso, per passare a sostituirlo con quello di desiderio sessuale. E quindi sarebbe stato interessante... perché ormai è un pochino, diciamo così, forse ancora questa troppa accezione di connotazione negativa, quella che non è più peccaminoso,
sì.
Quello che per la Chiesa era proprio il peccato capitale, e quindi volevo fare solo questo appunto, che il desiderio sessuale forse potrebbe essere più idoneo per definirle la lussuria oggi.
C'è qualche domanda, non so.
Qualche questione dal pubblico? Lei, sì.
Sì, io volevo tornare un attimo al discorso delle emozioni e della sensorialità che mi interessava abbastanza. No, le volevo chiedere, in questo percorso comunque che lei ha descritto, che è poi un percorso anche psicobiologico comune, che si passa comunque dalla sensorialità alle emozioni, alla sedimentazione delle emozioni, e in questo percorso lei non crede che poi subentrano una serie di sovrastrutture culturali, no? Fino a tradurre il senso al significato, per cui di conseguenza il linguaggio, e di conseguenza ne perdiamo il senso delle cose. Lei non crede che comunque è opportuno nell'età della tecnica oggi, della modernità, della contemporaneità, dove si è persa le dimensioni del senso, fare un percorso inverso?
Beh, io sono, la penso come Gramsci, il pessimismo dell'intelligenza e l'ottimismo della volontà. Cioè bisogna provare lo stesso a invertire questo, cioè partire dalla famiglia, partire dalla scuola, partire da tante possibilità così che anche la tecnologia ci fornisce, utilizzandole non a fini di marketing ma a fini educativi. Se ciascuno si pone questo compito nel suo piccolo, in quel po' che può fare, un po' alla volta, sì, è ottimismo, certo, e certamente le situazioni non sono facili, non sono facilmente superabili, però provare non nuoce. Qualche altra domanda?
Qualche altra questione? Sì? Ecco.
Per un insegnante oggi, che sia nella scuola dell'obbligo o delle superiori, che tipo di intervento può fare nei confronti della formazione dei giovani per evitare soprattutto il bullismo? Grazie.
Qui ci vorrebbe un ciclo. Un ciclo. Beh, intanto stare molto attento e non fondarsi soltanto sul rendimento, ma fondarsi sull'individuo e suscitare. Io sono stata un insegnante per moltissimi anni, è così. Se si riesce a parlare ai giovani, mettendo senza peli sulla lingua, ma anche senza infingimenti, se si riesce a, per esempio, a sfatare certe cose, non so, una società come quella americana, che è, diciamo, all'insegna spesso del consumismo, che ha insegnato anche a noi, ha un rispetto straordinario per i disabili. E una persona che ha preso un aereo a Bologna e aveva la moglie disabile, veniva designato come il fratello della signora. E in un aeroporto americano veniva designato come il marito della signora, quello che veramente era, no? Per dire, si parte da questi aspetti. In una scuola, quello che riesce meno non deve essere oggetto di scherno. Si deve suscitare la solidarietà, il lavoro di gruppo. Una volta Iole Baldaro Verde, che ha lavorato anche nelle scuole, sa che cosa significava introdurre il disabile mentale, per esempio, così. Il lavoro di gruppo e la solidarietà, così, a partire dalle prime formulazioni educative, che sono la famiglia e la scuola, sono estremamente importanti per cominciare questo lavoro faticosissimo, lunghissimo, che ha spesso l'aria di essere una tela di Penelope, che spesso viene guastata, eccetera, eccetera. Però bisogna avere la costanza. Ci sono degli insegnanti che sono molto bravi, insegnanti di scuola elementare, ce ne sono altri che se ne fregano altamente.